No, che c'è stato dato. In mezzo del quale non era detto nulla di salvezza. Quel Gesù che è venuto in questo mondo per distruggere le opere del diavolo. Grazie Gesù. Hai mantenuto le tue promesse, Signore. Hai operato, hai fatto sì che noi potessimo sperimentare questa liberazione, che potessimo ricevere prima di tutto la salvezza, ma non solo, la tua opera, un'opera completa. Ci hai creati spirito, abbiamo un'anima. Viviamo in un corpo, la tua salvezza riguarda tutti e tre gli aspetti del nostro essere umano. Grazie, Signore, per la tua presenza. Noi non molleremo finché non abbiamo realizzato le tue promesse nella nostra vita, finché non abbiamo realizzato, Signore, ciò che tu hai messo a tua a nostra disposizione, ciò che tu sei andato a conquistare per noi su quella croce. E ora ciò che tu, Signore, hai conquistato per me, io lo voglio, non un pochino, non superficialmente, lo voglio fino in fondo. Metti in noi questa attitudine, metti in noi, Signore, questo desiderio. Io non voglio finché non ho realizzato il piano di salvezza meraviglioso del mio Gesù e del mio Signore, del mio Salvatore Gesù Cristo, la mia vita. Grazie, Signore.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Grazie.
Che viene infilato a lama. Domani sera noi avremo un tempo speciale. Ciò che andiamo a sentire stamattina comincia a andare nella direzione di preparazione. Ci siamo? Ok, ora ci siamo. Vediamo se qui va bene.
La Bibbia senza micro.
Se fosse il fratello Giovanni, lui avrebbe sempre il microfono, lo cavo. Il microfono l'ha capito. Il microfono lo cavo è la Bibbia a cartaceo. Pastore Marco, non so come vai con il gelato, senza fini.
Ci sento il buon nome di pizza, la pizza del gelato.
Ah, ecco,
grazie.
Guardate, io sono un po' battuto sempre tra tecnologia e tanta terra, quello che Dio con la sua supremazia ha fatto. Siamo figli del nostro tempo e dobbiamo saper gestire le cose di questo tempo, perché altrimenti non solo nuotiamo controcorrente, nuotare controcorrente è nella natura dei figli di Dio, perché se tutti vanno in direzione inferno, con la corrente che ti trascina, noi nuotiamo controcorrente a salire verso la montagna.
Amen.
E questo è normale. Ma dobbiamo saper distinguere tra le cose spirituali e invece le cose culturali. Uno dei problemi, se guardiamo la storia della Chiesa, uno dei problemi è che la Chiesa ha sempre avuto di adeguarsi a quello che non è diabolico, di quello che è il progresso, di quello che è lo sviluppo della cultura. Ma quando una Chiesa ha modi di fare, è un'attrezzatura, è un contorno generale di 50 anni fa, sai che cosa succede? I giovani entrano e si sentono che cosa? Spaesati, pesci fuori d'acqua, non controcorrente, ma fuori d'acqua. Così il nostro compito, storico, è sempre capire in che cosa noi dobbiamo adeguarci allo sviluppo della cultura senza cadere nella trappola di lasciarci trascinare da quello che la Bibbia ha profeticamente annunciato. Sarebbe stato la grande decadenza, dove ogni valore viene buttato via, e noi viviamo in questo tempo dove ogni cosa che ha un valore viene buttato via, e poi ci troviamo in quello che oggi vediamo, ne abbiamo parlato ieri mattina, poi ci troviamo senza fondamento sotto i nostri piedi, sempre più famiglie spaccate. Se non crede che possiamo fare al modo nostro, che ognuno di noi può scegliere il suo genere, e tu puoi avere il corpo di femmina, ma puoi decidere di essere maschio, tu puoi avere il corpo di maschio, ma puoi decidere di essere femmina, e puoi essere femmina del tuo cuore, puoi essere femmina della tua testa, puoi anche essere femmina con i vestiti. Ma che pazienza è questa? Non è vivibile l'ordine che Dio ha messo insieme alla nostra natura umana, non lo possiamo buttare via. E il risultato che abbiamo è che siamo senza fondamento su tutto. Amen. Così, nel rapporto con Gesù abbiamo bisogno di riconquistare quel fondamento. Ed è compito di una pastora di capire fino a che punto posso venire incontro alla cultura per portare un messaggio comprensibile per la cultura nella quale viviamo, e fino a che punto questa cultura va a denaturalizzare. Non volevo uscire. Il Vangelo e la sua potenza. Già siamo qui per aspettare questa potenza, di scoprire questa potenza, che sarà sempre lo stesso. L'Apostolo Paolo in Galati dice: guai, anatema addirittura, condannato all'inferno per sempre. Chiunque porta, che cosa? Un altro Vangelo, un Vangelo diverso da quello che vi ho annunziato. Dice l'Apostolo Paolo: la verità è per sempre. Di come si veste esteriormente questa verità, ok?
cambia nel corso del tempo. Ma il contenuto,
quello è.
E quando la veste vuole cominciare a cambiare il contenuto, è lì che ci dobbiamo fermare, dire no, la verità è stata rivelata
una volta per sempre.
E non ci sono nuove scoperte da aggiungere. Diffidate di ogni cosa che è una nuova scoperta, una nuova dottrina. Quando sento una nuova dottrina è messa a centro, no? Si accendono lampadario di lampadine d'allarme in base a quello che sono scoperto. Diffidate, soprattutto su internet, trovate di tutti i colori, purtroppo anche di persone che un tempo erano al servizio del Signore con tanta unzione. Un famoso cantiamo i suoi canti, che quando era sottomesso a un ministero e svolgeva la sua chiamata, è stato chiamato worship leader della nazione. E dobbiamo riconoscerlo. Di quante persone si cantano i canti in tutte le chiese? C'erano pochissimi. Lui è uno. Ma quando è uscito dalla sua chiamata, ha cominciato a voler fare prima il pastore, poi il profeta, e poi l'insegnante su internet. Poi è itinerante, questo itinerante, quando sento la parola itinerante, da mai scendo da saracinesca, ferro, chiuso. Perché l'itinerante non è sottomesso, non ha copertura, non ha neanche correzione. Amen. Il terzo giorno, fratello Giovanni, ho questa visione per oggi. Terzo giorno ci sarà il sacrificio. Terzo giorno raggiungiamo la sommità della montagna per fare il nostro sacrificio. Quale? Abramo ha voluto sacrificare che? Il suo Isacco. Ma Isacco non era solo il figlio che non ha mai avuto, ma Isacco per Abramo era anche la continuazione della sua stirpe. Nella mentalità ebraica orientale, Isacco era il futuro di Abramo. E oggi noi siamo sulla sommità. C'è l'altare pronto e questa volta siamo chiamati a portare un sacrificio, non solo di belle parole, non solo di una bella adorazione, profumo soave di un qualche animale portato a sacrificio. Questa volta dovremo mettere il nostro Isacco, il nostro futuro, quell'altare di Gesù. Matteo 16, 24 e 25, Gesù dice: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi avrà perduto la sua vita per la causa mia, la troverà. Amen.
Amen.
Vuoi seguire Gesù?
Amen.
Un sacrificio. Un sacrificio. Rinunciare a te stesso. Rinunciare al tuo futuro. Non perché modo di morire è finita, ma al tuo futuro, nel senso, lo metto nelle tue mani, Signore. L'obiettivo qual è?
se uno vuole, che cosa? Venire dietro a me. Perché cosa vuol dire venire dietro a me? Conosciamo questa descrizione della situazione con una unica parola. Essere discepolo. Tu vuoi essere un discepolo? Tu vuoi essere una discepola di Gesù? Chi vuole essere discepolo? Discepola di Gesù? Ce ne sono qui? Sei pronto a fare questo pomeriggio? Dobbiamo liberarci di alcuni concetti religiosi, perché Gesù ha un programma completo per i suoi discepoli. Marco 16, 17, ma conosciamo bene questo passo. Qua. Ma quando parliamo di qua, in qualche maniera abbiamo la capacità di credere, dichiarare, sapere delle cose, di come dovrebbero essere, ma la nostra vita quotidiana è tutta un'altra cosa. Sapete che cos'è questo? Religiosità. Allora, vediamo il programma di Gesù per i suoi discepoli. 17. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti, e anche se verranno qualche veleno, non ne avranno alcun male, imporranno le mani alle malati ed essi guariranno. In questi giorni li abbiamo avuti tutti. Qualcuno è stato punto da un scorpione. Qualcuno ha cominciato a parlare in lingue. Lo scorpione è materiale, non conta.
Ma lo scorpione è morto.
Ma i veleni, i serpenti, dove subentrano, ma anche gli scorpioni, li dobbiamo cercare nel mondo non visibile. Ecco che perciò è quello che stiamo facendo, la tematica qui, giorno per giorno, è connesso l'uno con l'altro. Domanda. Quanti di voi hanno creduto in Gesù Cristo? Alza la mano. Quelli che hanno creduto in Gesù Cristo, alza la mano. Ma bene, bene, voglio vedere la mano. Allora, diciamo, tutti, quasi. Ok, giù da voi. Quanti di voi hanno già scacciato un demone? Su da voi. C'è qualcosa che manca. Giù da voi. Quanti parlano in una lingua nuova? Fammi vedere la mano. Ah, qua ci siamo. Qui abbiamo fatto il nostro dovere. Quanti di voi hanno preso in mano serpenti? No, non quelli che vedi nella campagna. Davide, mi dispiace, non è quello che deve andare a fare caccia serpenti sulle montagne ovunque. È un vizio di famiglia. Non dico nulla chi. E sono altri serpenti. Sono serpenti nel mondo spirituale. Ah, possono essere anche materiali, quando è per la causa del Vangelo. Cioè, se Davide va in cerca di serpenti sul pollino e viene morso da una vipera, perché vuole prenderla per mano, tipo, come si chiama, il tizio là di Texas Ranger, Walker, che prende il serpente della serpente astronauta e lo prende giusto dietro la testa, ci riesce più veloce lui rispetto al serpente. Cioè tu vai e ci provi a fare questo, questa promessa non è per te, ok? Ma l'Apostolo Paolo, che sta annunciando il Vangelo e porta il Vangelo su una isola e viene morso da una vipera in quel momento, perché c'è dietro un movimento spirituale, i demoni che vogliono impedire che questo servo di Dio porta il Vangelo in quella isola. Allora diventa una cosa spirituale, collegata all'annunciare il Vangelo. Che cosa è successo? Il suo padre ha preso il suo serpente e l'ha buttato nel fuoco. E quelli stanno lì a aspettare e guardare. Ora si gonfia, ora cade. E non è successo. Poi ha fatto il contrario. Vuole una tua divinità. Però vediamo. L'ignoranza dove ci porta. Quanti di voi hanno pregato per qualcuno e questa persona è guarita tipo da un dolore? Quanti? Troppo pochi. Capite che qui abbiamo un problema. Leggiamo bene, questi sono i segni dei ministri di Dio, dei leader di quelli specializzati. C'è scritto così nella tua Bibbia? Nella mia no. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Tu hai creduto? Ora qui dobbiamo crescere in alcune aree della nostra vita. E ti devo subito dire una cosa. Non avere paura dei demoni. Alcuni hanno paura dei demoni. Anch'io avevo paura dei demoni. Sai quando? Quando non ero figlio di Dio, non avevo conoscenza ed ero solo succube dalla loro opera nella mia vita. Allora avevo paura, paura tale che ho dormito col coltello aperto, satanico, aperto sotto il cuscino. Ma che ci faceva il demone con questo spiccicatente? Niente. Ma io avevo paura. Poi ho conosciuto Gesù. E Gesù ha cominciato a liberarmi. Cominciato a sperimentare la potenza di Gesù Cristo nella mia vita e di come questi spiriti se ne sono dovuti andare via dalla mia vita. Purtroppo non ho avuto l'insegnamento sin dall'inizio, come oggi noi insegniamo a voi. Quindi l'autorità del Figlio di Dio, non appena nato di nuovo, io non lo conoscevo. È stata recente, ho voluto recuperare queste conoscenze. Ma se tu sei nato di nuovo, nata di nuovo, se tu hai lo Spirito Santo che risiede dentro di te, tu sei figlio, figlia di Dio. E come tale tu hai
autorità,
dillo, hai autorità, figlio, figlia di Dio, hai autorità, dillo. Figlio, figlio di Dio, hai autorità nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù abbiamo autorità. Allora qua dobbiamo salire di livello. Era l'inizio del nostro ministero a Rende, che noi abbiamo studiato la parola di Dio su tante tematiche, lo sapete tutti, eravamo non pentecostali, nati di nuovo, avevo un rapporto con lo Spirito Santo, ma un po' velato, un po' senza conoscenza. E così, avendo però avuto gli strumenti per scavare nella parola, ci siamo buttati nello studio approfondito di quello che la parola dice, inerente a tutte le cose che riguardano lo Spirito Santo. Così abbiamo cominciato a scoprire il battesimo dello Spirito Santo, il parlare in lingue, il profetizzare, le parole di conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto leggevo questo brano e dentro il mio cuore è nata una convinzione. Cioè io che avevo conosciuto l'opera demoniaca e il Signore me ne ha liberato, al punto che questa cosa per me, nella mia vita, cioè l'influenza demoniaca sulla mia vita, era un lontano ricordo. Perché Gesù ha fatto per bene la sua opera. Ma leggendo questo brano, mi è sembrato a radicare un pensiero. E ho detto al mio amico, con il quale ci confrontavamo, sai che cosa? Io ho questa convinzione, noi cacceremo demoni. E quell'amico mi guardava un po' perplesso, se non tu, un po' questa era la reazione. Non tanto ci ha creduto, ma io non mi sono fermato. Io ho conosciuto la demonia. Io so da Gesù da che cosa mi ha liberato. Qua c'è scritto che i discepoli suoi, chi ha creduto in lui, avrebbero cacciato demoni. Così ho proclamato sulla mia vita, io caccerò demoni. Ma è passato tanto tempo che una persona dopo l'altra ha cominciato a venire nella mia vita. E io comincio a usare autorità nel nome di Gesù sulle vite. E così l'esperienza della fanciullezza, Dio ha preso ciò che era debole, ciò che era malato, ciò che era devastazione. Gesù l'ha preso, ci ha messo la sua potenza ed è diventato strumento nelle mani di Dio. La liberazione in tante vite. Mi sto dicendo se è vero. Non ho mai detto così. Ma io ho proclamato con la mia bocca, sulla mia vita, questo che qui è scritto, io lo farò. Così sarà. Non avere paura del tempo. Sono sconfitti. Gesù è venuto in questo mondo. Prima Giovanni 3, 7, 8. Figlioli, nessuno vi seduca. La pratica, chi pratica la giustizia è giusto, con egli è giusto. Colui che persiste a commettere il peccato proviene dal diavolo. Il diavolo pecca fin dal principio e per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo e tu dici sì, Gesù. Gesù ha lasciato un testimone. Gesù ha lasciato un testimone quando se n'è andato in cielo. Ha preso il testimone e lo ha dato nelle mani dei suoi discepoli. Ora tocca a te. Questo testimone è il testimone dell'opera di Gesù, il ministero di Gesù. Portare liberazione ai prigionieri, portare guarigione nella vita, in anima, corpo e anche spirito, portare riconciliazione nel rapporto con Dio, riconciliazione nelle famiglie, nei rapporti, per portare benedizione al posto di maledizione, per portare
benedizione immateriale al posto della miseria. Questo testimone di Gesù è l'ha dato ai suoi discepoli. E questi discepoli che cosa hanno fatto? Lo prendono?
Sì.
Sì, lo prendono. Perché non è detto che lo prende. E tu che fai? E mo che cosa succede? Finisce col grande ministero. Ecco che ha trovato la sua destinazione.
Evangelizzato per i credenti.
Amen.
Alleluia.
No! Non finisce con il ministero. Che cosa succede? Guarda. Ora il testimone passa. Ah, passa solo nel momento che il Signore lo chiama da sé. Ora stiamo accelerando i tempi. Non è che passa mentre io vivo, vengo messo da parte, ora tocca un altro. Caro, qui stiamo parlando alla fine dei 12 discepoli, il testimone è passato alla generazione successiva. È così ancora. E così oggi siamo qui che c'è ancora il testimone di Gesù, il suo ministero da portare avanti. E Gesù sta venendo da te stamattina e ti offre il suo testimone. Lo prendi? Passalo.
Muori che passa.
Passa ancora. Così come dovete prendere nelle mani questo cellulare, questo microfono, nella stessa maniera tu da Gesù da una parte, ma da quelli che ti hanno preceduto tu devi accettare il testimone di Gesù, portare avanti il ministero di Gesù. Ora, nel campo specifico che stiamo parlando noi qui, oggi, è entrare nella visione che Gesù ha dai suoi discepoli. Lo vuoi questo testimone?
Amen.
Perché Dio ci ha promesso la potenza sua. Dynamis che opera in pacchetto al testimone, a portare avanti il suo ministero. Ancora deve girare sto testimone, qua c'è una parte che non hanno avuto nelle mani. Ah, ha capito, se lo vuole tenere. Passate il testimone, ricordati, Gesù ti dà. Ti vuole lanciare il suo testimone e tu lo devi prendere. Così come io ho dovuto dire, io caccerò demoni.
Amen.
E non solo. C'è il punto detto, e io imporrò le mani alla malattia e questi guariranno.
Amen.
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 E tu che dici? Tu che dici? Pure io. Rimaniamo nell'aspetto demoni, perché in questi giorni stiamo parlando di questo. Il campo d'esercizio nella battaglia contro i demoni, dov'è?
La nostra vita.
La mia stessa vita. Non giochiamo con il soprannaturale facendo esperienza con le vite altrui. Perché se vuoi fare errori, falli su di te, così non dimenticherai come non si fa. Ok? Esercitiamoci prima della nostra vita. Affronta i tuoi demoni. E mo qua tocchiamo una tematica delicata. Può un credente essere sotto influenza demoniaca? Può un credente essere posseduto?
No.
possessione, poi lo vedremo forse oggi pomeriggio, il controllo del demone sulla vita permanente. Questa è la possessione. Lo Spirito Santo non condivide la signoria in una vita con un demone. Chi è nato con lo Spirito Santo non può essere posseduto, o ha lo Spirito Santo o ha uno spirito impuro, ok? Ma il credente può subire non il controllo totale, ma l'influenza di un demone in un aspetto della propria vita. E l'opera dei demoni riguarda le nostre tre aree, non pezzi della nostra vita, ma le aree, aspetti della nostra vita: spirito, anima e corpo. E quando l'influenza nello spirito è una cosa molto grave, quando l'influenza è nell'anima è pesante, e quando è nel corpo la stessa cosa, le varie influenze eccetera. Vediamo se oggi pomeriggio possiamo affrontare questa tematica. Non posso adesso fare tutto, voglio andare alla conclusione. Tu puoi subire influenza demoniaca nella tua vita. Un esempio è Simon Marco in Atti 8, che verso 13 aveva creduto, credette anche lui, e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo. Che cos'era Simon Marco, ex Simon Marco, che cos'era?
Un discepolo.
È diventato un discepolo, ha creduto, si è battezzato e poi stava sempre con Filippo. Ha fatto un discepolo. Se poi vai a leggere dal verso 18 in poi, tu vedi che ha ancora la mentalità, che però è così forte, che è più forte di lui. Dove poi Pietro deve riprenderlo. Dove lui dice, verso 22, ravvediti tu grazie alla tua malvagità, perché se non perdoni il pensiero del tuo cuore, vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Prigioniero di iniquità. Prende. Prigioniero nel senso che non ha più, non ha quella libertà che gli appartiene in Cristo, ma c'è qualcun altro che lo sta dominando. Questa è una delle definizioni di influenza demoniaca. Come possiamo riconoscere questa sottinfluenza demoniaca? Non posseduti, ma influenza. Quando una cosa è più forte di noi stessi. Tu non lo vuoi, ma lo devi fare. E stamattina eserciteremo campo di esercitazione nell'affrontare demoni nella propria luce. Ci sono delle cose che sono più forti di te. Quando vuoi leggere la Bibbia, che succede? Pastore, appena sveglio, sono tutto sveglio, tutto rimbante, mi metto a leggere la Bibbia, mi viene una stanchezza addosso, potrei ronfare all'istante. Questo è uno dei sintomi di influenza demoniaca. E ci sono dei credenti che convivono con questa cosa. Influenza demoniaca. Va affrontato per quello che è. Appena entro in chiesa, quando c'è adorazione si sente, gli altri dicono che sentono la presenza dello Spirito Santo. Un sfaticare uno dopo l'altro e non posso bloccarlo, è una cosa che mi prende, io non so perché. Non è successo il mio meccanico, il mio si è messo a sfaticare vicino a me, ma non una volta, continuamente stava sfaticando. Cioè, al punto che se ne è vergognato, e io non so che mi succede, questa cosa mi succede, sai, forse oggi, per farla breve, salto alla conclusione, questo uomo praticava lo sfascino. E questo spirito di sfascino, che era un'influenza nella sua vita, alla presenza del Signore dentro di me, si è sentito al suo disagio, ha dovuto manifestarsi con sfavillo. E poi io l'ho spiegato quello che stava succedendo e ho detto quello che avrebbe dovuto fare. Era sotto l'influenza demoniaca. È uno dei sintomi che ho visto in varie situazioni, in varie vite, su sfamiliare. Se fa parte della tua vita, sappi che sei sotto l'influenza demoniaca. Sfruttiamo le cose per quelle che sono. Ogni forma di dipendenza subentra influenza demoniaca. Se tu devi bere alcol, se tu devi fumare, se tu devi giocare, è più forte di te. Quando sei davanti alla macchinetta, tu cominci, devi mettere soldi, stavolta ricco. Sono demoni. Ormai è più forte di te. Devi applicare su siti di pornografia. È influenza demoniaca. È una cosa che domina la tua vita, che non è degna di un figlio, di una figlia di Dio. Sì, devo dire anche figlia, perché ci sono anche donne, ci sono anche ragazze che si vanno a guardare questi siti, non solo i maschi, eh? Ti sporchi l'anima e ti esponi all'influenza demoniaca. E se tu regolarmente devi andare a guardare, c'è influenza demoniaca. Fissazioni in pensieri. Non riesci a liberarti di un pensiero. Ti sta frullando. Capisci con la tua intelligenza è una stupidaggine, ma è più forte di te. Ti frulla, ti condiziona. E ti condiziona soprattutto in che cosa? In che cosa? Ci condizionano le fissazioni nelle relazioni. Nelle relazioni col prossimo, ma non solo, anche nella relazione con il tuo Signore. Vuoi capire com'è la tua relazione con Dio? Guarda le relazioni che vivi con quelli che hai intorno a te. Questo è scritturale, ecco primo Giovanni, prima lettera. Questo concetto è chiaro. Dio che non vedi, tu non lo puoi amare se non ami tuo fratello o tua sorella che vedi davanti a te, che è figlia, figlio di Dio. Quindi il concetto è chiaro. Influenza demoniaca. Voci nella tua mente che ti spingono a dire, fare, dichiarare anche cose sulla tua vita. Un altro esempio, una donna è venuta da me, pastore, io ho un dono di Dio. Oh, sentiamo. Ogni volta che deve succedere una cosa negativa nella mia vita o nella mia parentela, io prima me lo sogno. Dio mi ha dato questo dono. E la mia domanda, sapete qual è? E quando ti sogni questa cosa, poi succede? Sì, autentico, viene da Dio. Cioè, controllato, è affermato, succede, tranquillo e sicuro. Io a quella sorella ho detto, questa cosa non è da Dio. E mi guardava, terrorizzata. Come? La prossima domanda. Da quando hai questi sogni premonitori? Ah, sin dalla fanciullezza. Non è da Dio. Uno, perché i doni soprannaturali Dio li dà a noi quando? Nel momento della nuova nascita, non prima, perché spiritualmente eravamo morti. Come può nella morte risiedere un dono soprannaturale di Dio? Come è possibile? Prima deve essere attivato lo spirito nostro per le cose di Dio. Ciò che avevamo prima è l'imitazione diabolica. Uno, ma non è tutto. Due, hai letto la Bibbia. Guarda che cosa c'è scritto. Dio ha avvertito il suo popolo. Dio ha mandato Giona a Ninive, fra 40 giorni la città sarà rasa al suolo. Non è la stessa cosa. Dio ha annunciato quello che sarebbe successo. È il proposito. È ciò che deve suscitare in noi, dove la profezia, la rivelazione divina si differenzia totalmente da quello che è lo spirito di divinazione, di sogno premonitorio. Perché la rivelazione divina avverte affinché i niniviti potevano fare pentimento in polvere, in cenere e in sacco. E poi? Chi è rimasto deluso? Il profeta Giona. Che i niniviti erano i suoi nemici di nazione. Perché Dio li ha avvertiti con lo scopo di salvarli. E quando Dio rivela qualcosa nella nostra vita, quando lo Spirito Santo porta rivelazione, porta conoscenza, prima che accadano le cose, lo scopo di Dio è sempre quale? Che uno, ci prendiamo affinché non dobbiamo subire quella fine. Due, che possiamo intervenire nella preghiera, non riguarda noi stessi, che possiamo intervenire nella preghiera, nell'intercessione, affinché questo male non avviene in questa vita. Questo è lo scopo della rivelazione divina. Io a questa donna ho dovuto dire, ciò che tu hai è uno spirito di divinazione, non viene da Dio. Mi ha creduto, si è umiliata, perché lei si era aggrappata a questa cosa. Ne ha fatto una cosa a cui aggrapparsi gelosamente. Io ho questo dono. È stata dura, portata al punto di riconoscere il bene da Dio. Mi ha ascoltato. Lei era sotto influenza demoniaca. Ci sarebbero tante cose. Vediamo poi, magari pomeriggio, quali sono le manifestazioni di spiriti impuri nelle vite, come li possiamo riconoscere. Ecco, le cose che si intrecciano. Non posso adesso portare avanti tutto quanto, e lo faremo pomeriggio, ma quello che io voglio è
E ora per un momento la presenza del Signore. E che possiamo liberarci di cose che sono più forti di noi stessi. C'è una cosa che è più forte di te? Sai, anche le fobie, le ansie che dominano la nostra vita, c'è uno spirito di paura. La Bibbia dice: voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù, io devo. Voi avete ricevuto uno spirito santo, che è spirito di verità, che ci porta nella libertà. Sarete liberi, veramente liberi. Alziamoci in piedi. Allora, dobbiamo mettere insieme le cose. Tu vuoi essere discepolo, discepola di Gesù?
Sì.
Vuoi sperimentare che tu hai ricevuto l'autorità nel nome di Gesù Cristo per cacciare demoni? Allora devi afferrare per te. Sono due pelli distinti e separati che devo fare. Il primo è: chi vuole entrare a seguire Gesù? Chi è disposto a sacrificare il suo futuro per metterlo a disposizione di Gesù? Per entrare nella sua chiamata, non è una chiamata al ministero, questo, come magari nel mio caso è stato tempo pieno, ma nella vita quotidiana di ognuno di voi, entrare nel ministero di Gesù per essere discepola, discepolo, dove tu cacci i demoni, dove tu preghi con gli ammalati, dove tu affronti scorpioni e serpenti del mondo spirituale, dove tu parli in lingue nuove che possono diventare anche insieme all'interpretazione messaggi profetici, dove il soprannaturale fa parte della tua vita. Chiudiamo gli occhi. Spirito Santo, parlaci. Dobbiamo fare delle scelte. Tutti quelli che vogliono entrare nel ministero di Gesù, tutti quelli che stamattina dicono: sì Signore, metto il mio futuro nelle tue mani, lo sacrifico, voglio essere discepola, voglio essere discepolo per portare avanti il tuo ministero. Io caccerò demoni, io imporrò le mani alle malati e saranno guariti, il soprannaturale sarà sulla mia vita, a mia disposizione. Questo saremo come per portare avanti il regno di Dio, ovunque io sia. Questo non è per tutti, cioè sarebbe per tutti, ma vale solo per quelli che vogliono prendere per fede. E nella tua scelta. Vuoi seguirmi? Dice Gesù, rinuncia a te stesso. Rinuncia fare come vuoi tu, e quando sei all'università rinuncia alla tua timidezza,
alla tua razionalità, ma non al vostro, no, sotto il controllo Spirito Santo, quando necessario, io sono discepolo, prima di ogni cosa. Non mi importa quello che altri pensano. Voglio entrare in questo ministero che Gesù, come testimone, mi ha dato. Se tu davanti al Signore sei nel tuo cuore, questa cosa io lo voglio. Porto la mia vita sull'altare. Metterlo in sacrificio. Per essere discepolo di Gesù, così come Gesù se lo pensava.